So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto, punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sta in cucina a prendermi il caffè. Quando vedo lassù in cima una squadra della tre, capisci il mio sgomento, le merde fanno affari, piantando addosso a noi antenne per i cellulari. E cari miei amati ascoltatori, se li vedete all'opera capite i miei dolori. Quegli imbonitori sono dei violentatori, peggio della SARS li sfondano di radiazioni. Era una mattina bella quando da staffaccio vedo quel corvaccio che mi stringe in un abbraccio. Apro la finestra e mi sento di morire. O partigiano, meglio muoversi e agire. C'è qualcuno lassù appeso al palo che lavora. Gli grido tu scendi giù, hai sbagliato persona. Cosa stai facendo a quell'altezza su quella terrazza? Falla montare in faccia a casa tua quella schifezza. Che mattina da segnarmela nel calendario. Scendo in strada e do l'allarme a tutto il circondario. Grido attenzione signori e signore, alzate gli occhi al cielo, c'è un bacillo invasore. Questo è il business delle antenne sui palazzi, ci sparano le...
Un saluto, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, anzi un buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento consueto con Elettrosmog, il nemico invisibile, la rubrica settimanale d'approfondimento, di indagine, di inchiesta sulla questione inquinamento elettromagnetico. In studio con voi Alessio Ramaccioni
e Pablo Castellani.
Come, scusate, come annunciato e come già approfondito la scorsa puntata, le scorse puntate, oggi parliamo, continuiamo a parlare di elettrosensibilità. Abbiamo già introdotto, insomma, chi ci ascolta con costanza, che tipo di problema sia, un problema, una patologia che riguarda sempre più persone. Abbiamo con noi al telefono il dottor Paolo Orio. Ci sente, dottore?
Certamente, buona giornata a tutti e buona redazione e radioascoltatori.
Bene, grazie. Buongiorno. Grazie innanzitutto per la disponibilità. Il dottor Orio è ci corregga se sbagliamo, un medico veterinario di Gallarate, elettrosensibile e membro dell'Associazione Nazionale Elettrosensibili. È corretto, dottore?
Certo, correttissimo.
Bene, non so Paolo se vogliamo introdurre innanzitutto una domanda un po' banale, però che è, insomma, risulta molto utile per i nostri ascoltatori. Cos'è l'elettrosensibilità? Come, che tipo di patologia, se è corretto definire la patologia, e in che modo, insomma, va a rendere complessa la vita di tutti i giorni di una persona che ne soffre?
Certo, l'elettrosensibilità è descrivibile come una sindrome, un insieme di sintomi i più vari che fisici che colpiscono quelle persone che vivono in prossimità o comunque che sono esposti a sorgenti di campi elettromagnetici, siano essi in alta che in bassa frequenza, tanto per essere così ancora più esaustivo, alte frequenze intendiamo quelle emesse dai telefoni cellulari, dal cordless, dalle stazioni radiobasi di telefonia mobile, dai radar, ponti radio. Basse frequenze ricordiamo certamente gli elettrodotti e tutti gli elettrodomestici che abbiamo nelle nostre case.
Come si manifesta questo tipo di patologia, diciamo? È corretto definire la patologia? Sì, è giusto.
Di fatto è una malattia, anche se questo è già un grande problema che si può introdurre subito. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non l'ha classificata come tale, cioè non l'ha inclusa nei codici ICD, cioè nell'International Classification Disease, e pertanto siamo ancora in una situazione così di stallo. L'OMS usa questo tipo di definizione, intolleranza ambientale idiopatica da agenti fisici. Di fatto, comunque, le persone che ne soffrono e che ne sono colpite stanno male realmente.
Può raccontare se la sua esperienza, come si è accorto di soffrire di questa malattia, che insomma è il modo, pensiamo, più diretto per far capire a chi ci ascolta che tipo di problema realmente sia?
Certamente, io penso che le esperienze personali poi sono quelle che meglio spiegano la genesi di questa malattia. Io nel 1996, per motivi lavorativi, mi dotai di un telefono cellulare. Devo dire che dopo 3 anni l'intenso utilizzo del telefonino, iniziai a manifestare tutta una serie di disturbi che fino ad allora io non avevo mai accusato. Una caratteristica particolare era che, avvicinando il cellulare alla zona del padiglione auricolare, avvertivo dei dolori lancinanti proprio nella zona dell'orecchio, come trafittenti, come punture di spillo. Inoltre iniziò a manifestarsi cefalea, vertigine, nausea, disturbi del sonno e disturbi cognitivi, che possiamo riassumere in deficit dell'attenzione, in modo particolare difficoltà a concentrarsi e difficoltà ad elaborare il pensiero. Tutti questi sono sintomi aspecifici, ma che si ritrovano costantemente nei soggetti affetti da elettrosensibilità. È chiaro che io, non conoscendo bene questo tipo di sintomo, ero letteralmente in preda al panico, anche perché, andando poi a farmi visitare dal medico di base, non trovai nessun responso, chiaramente, come ho detto prima, perché l'OMS non ha ancora classificato la malattia come tale, per cui il sistema sanitario nazionale non è in grado di poter emettere alcuna diagnosi, alcuna prognosi ed alcuna terapia. Solo che io, con un meccanismo di causa-effetto, proprio riconobbi che i miei sintomi erano correlati all'utilizzo del telefono cellulare, perché ogni volta che l'avvicinavo alla testa aumentavano i disturbi, aumentavano i sintomi. Nel momento in cui lo allontanavo dalla testa, i sintomi andavano a scemare.
Cioè, quindi, dottore, lei ha scoperto di essere elettrosensibile con l'uso del cellulare e solo con quello? Non c'erano anche gli altri elettrodomestici, come diceva, nel suo caso perlomeno, che hanno influito, che le hanno fatto sentire questi sintomi che avvertiva?
La ringrazio per la domanda, che è assolutamente pertinente. L'elettrosensibilità, come ho detto prima, è causata da una diversa range di frequenze e da diverse sorgenti, siano esse in alte che in basse frequenze. Io abito, tra l'altro, vicino a una potente stazione radiobase di telefonia mobile e indubbiamente, col senno del poi, ho correlato che, oltre al cellulare, una concausa importante è stato anche il vivere in prossimità, appunto, di un'antenna di telefonia mobile. Poi col tempo, purtroppo, diventando elettrosensibile, ho manifestato sensibilità verso altre fonti, tipo il computer portatile, che mi risulta molto difficile utilizzare, tipo il cordless, e in modo particolare adesso il wifi.
Quindi si può dire che col tempo poi ha sviluppato anche un'altra serie di sensibilità, anche alle altre frequenze, se ho capito bene.
Certamente, io vi faccio questo esempio, farà sorridere, ma purtroppo sta diventando una costante negli elettrosensibili. Io ho difficoltà anche a guidare l'automobile. Ricordo che l'automobile è una gabbia di Faraday e quindi tutte le centraline presenti nella macchina emettono in modo particolare basse frequenze. Queste rimangono all'interno dell'abitacolo e quindi, per chi è elettrosensibile, è facile avvertirle. Io ho cercato di schermare alla bene meglio l'automobile, riducendo sicuramente i valori di campo magnetico, ma non a un livello tale da garantire poi il non sentire più effetti sul mio corpo.
Posso fare un'altra domanda? Oppure Alessio? Volevo sapere, dottore, allora, qual è la fascia di popolazione che viene colpita da questa patologia? Perché, tra l'altro, in base al suo racconto, cioè, ci si diventa anche elettrosensibili, anzi, si può dire che si diventa elettrosensibili in base a una forte esposizione o un forte utilizzo del cellulare, per esempio, come nel suo caso. Quindi, quanta gente stimate ci sia, certo, elettrosensibile, certo, che magari forse neanche l'ha scoperto ancora?
Questo poi è un problema di cui magari approfondire. È una domanda molto importante anche questa. Allora, noi ci basiamo sempre su dati scientifici, su quello che viene pubblicato su riviste internazionali di prestigio come studi epidemiologici. Ad oggi l'OMS stessa dice anche che soggetti che manifestano sintomi di elettrosensibilità sono attestati intorno al 3% nei paesi industrializzati. 3% sembra una cifra risibile, invece non lo è. Vi pongo l'esempio molto concreto: il 3% sono è il numero di diabetici presenti in Italia, ma altre survey internazionali compiute in diversi paesi della Comunità Europea e anche oltre hanno mostrato come livelli di elettrosensibilità sono ancora più marcati, esempio 8% in Germania, 5% in Svizzera, e questo ha fatto sì che due autorevoli ricercatori come Oberfeld e Alberg, che da anni compiono ricerche sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, scrivendo alla rivista Bioelectromagnetics, che è una rivista di settore, hanno posto questa domanda: diventeremo tutti elettrosensibili? Perché se il trend di elettrosensibilità continua a crescere linearmente nei prossimi anni, secondo le stime che hanno portato i due ricercatori, nel 2017 il 50% della popolazione potrà diventare elettrosensibile. Speriamo di no, chiaramente, ma i dati purtroppo sono questi, che parlano di pari passo con un processo di immissione di onde wireless nei nostri ambienti in cui viviamo sempre più marcato.
Insomma, è una prospettiva abbastanza inquietante, entro il 2017, quindi dice.
Sì, è tutto reperibile, questo è proprio la lettera scritta all'editore dei due ricercatori in base a tutti gli studi osservazionali compiuti in almeno 10 paesi interessati, quindi è già un dato che da un punto di vista anche statistico ha un suo peso.
Dottor Orio, le faccio altre due domande, che poi sono altre due considerazioni più che altro, e insomma vediamo se riusciamo iniziare un po' a trarre delle conclusioni. Lei ha fatto riferimento a percentuali, a cifre statistiche. Le dico la verità, è tanti anni che noi seguiamo la questione elettrosmog dal punto di vista informativo, che ci hanno, a me personalmente, hanno spaventato. Percentuali di 5%, confermi questo dato sull'intera popolazione nazionale, giusto?
Lo confermo, sì.
5%, addirittura 8% in Germania con un 3%.
Sono stati pubblicati questi, sì.
Sì, no, è chiaro, giusto per confermare... Per sottolineare insomma la gravità di queste cifre, il 5% di una popolazione vuol dire tante migliaia di cittadini. Ecco, a fronte di questo dato e del trend di crescita, che immaginiamo comunque, essendo pubblicazioni scientifiche, sia comunque noto almeno a settori delle istituzioni, com'è possibile che in Italia, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e ovviamente anche gli ordinamenti sanitari nazionali non cataloghino questo tipo di patologia per una patologia? Insomma, quello che voglio arrivare a dire io, è evidente che porre l'attenzione della cittadinanza che esiste una patologia correlata ai campi elettromagnetici prodotti dalle tecnologie che maggiormente vengono diffuse sul territorio negli ultimi anni potrebbe essere abbastanza destabilizzante, no? Anche per quello che riguarda, diciamo, l'economia, insomma. Adesso, ritiene che sia possibile un nesso fra il fatto che una pubblicità su tre nel nostro paese siano di compagnie di telefonia mobile, il fatto che l'elettrosensibilità non trovi, e nel mondo naturalmente anche, non trovi una sua conferma dal punto di vista dell'ambiente scientifico, insomma, ufficiale?
Certo, qua dovremmo avere un'altra trasmissione dedicata.
Ma lo faremo sicuramente,
sul
dottore.
Conflitto di interessi, che è gigantesco in questo campo, è gigantesco e tocca tutti gli organi istituzionali, anche i più meritori, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a scendere. Gli interessi sono veramente tanti, a tal punto addirittura da condizionare gli editori delle riviste scientifiche di settore, che sistematicamente boicottano studi positivi e fanno solo passare studi negativi, i quali però poi sono finanziati dalle aziende private o addirittura dalle forze aeronavali. Quindi capiamo bene che siamo di fronte a una situazione nota, parimenti, dove ci sono di mezzo giganteschi interessi economici, ma che pone migliaia, centinaia di migliaia di persone in una condizione di sofferenza, molte volte anche molto grave. Noi diciamo sempre elettrosensibilità, la sofferenza di una malattia negata. Ora io potrei tenervi mezz'ora a parlarvi di cosa combinano le compagnie telefoniche per impedire di fatto che venga riconosciuta questa patologia. Noi ci proviamo e come. Ricordo che la comunità scientifica è letteralmente spaccata in due. C'è una componente che è un atteggiamento conservativo, che è incarnato anche da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si basa solo su studi negativi, ma soprattutto su ricercatori che vivono conflitti di interessi. È una parte della comunità scientifica che ha un atteggiamento cautelativo e che in base ormai al vastissimo corpo, ci sono centinaia e centinaia di studi scientifici che riportano una correlazione tra l'esposizione ai campi elettromagnetici e l'induzione di effetti biologico-sanitari a tutti i livelli, cellulare, sulle mani d'esperimento e sull'uomo, che richiamano fortissimamente al principio di precauzione. Ricordo brevemente che il Parlamento europeo nel 2009 ha emesso una risoluzione votata all'unanimità che richiama fortemente l'adozione da parte degli Stati membri dell'applicazione del principio di precauzione in base ai dati scientifici che dimostrano una correlazione causa-effetto tra esposizione e danno biologico-sanitario, un abbassamento dei limiti di esposizione e addirittura il Parlamento europeo ha messo il riconoscimento dell'elettrosensibilità come disabilità, come ha fatto la Svezia.
Dottore, alla luce di queste nuove informazioni, insomma, che abbiamo, personalmente sapevamo veramente poco dell'elettrosensibilità, possiamo dirlo, no?
Assolutamente.
Mi metto anche nei panni di un comune cittadino e i sintomi che lei ha descritto all'inizio della trasmissione, ossia disturbi fastidiosi come la cefalea, nausea, poi leggo in un testo qui tensione articolare, aumento della temperatura corporea.
Sì.
Sregolazione dell'omeostasi, che sì, se ho ben capito dovrebbe essere la condizione di relativa stabilità degli organi interni.
Certo.
Ok. In particolare i primi sintomi che ho elencato, cioè, possono essere comunque, se vogliamo, lamentati da tantissime persone per infiniti motivi diversi e nessuno, credo al giorno d'oggi, andrebbe a pensare a una patologia, ha una patologia del genere, anche perché soprattutto questa patologia non viene riconosciuta, come lei ha appena ricordato. Allora la domanda è, un ascoltatore che magari dice io ho alcuni di questi sintomi, oddio, forse ce li ho, sì, tralasciando ipocondriaci vari magari adesso, sì, che possono sentirsi chiamati in causa, però seriamente,
no,
cosa possono fare? Cosa possono fare veramente una persona media che al sospetto, forse ecco, magari avvicinando il telefono comincia a rendersi conto di avvertire fastidi di questo genere, che cosa può fare l'uomo medio, la persona?
Assolutamente, questa è un'altra domanda importantissima. La, ricordo che il dato epidemiologico del 3% è un dato, a detta anche di molti ricercatori, sottostimato. Se noi mutuiamo poi in numeri questa percentuale in Italia, ci sarebbero potenzialmente 1.800.000 elettrosensibili.
Tantissimi.
E sono tantissimi. Se noi guardiamo più i dati statistici, la cefalea è un estremamente comune, le vertigini possono anche esserlo, i vuoti di memoria possono anche esserlo, certamente lo stress gioca un ruolo importante, certamente la maldigestione gioca un ruolo importante, tantissimi altri fattori possono giocare un ruolo importante, ma certamente in questi io metterei con un'azione preponderante anche i campi elettromagnetici. Ora, non tutti riescono con facilità ad evincere i meccanismi causa-effetto per quanto concerne i sintomi prima detti, no? Perché poi c'è un'altra caratteristica importante, sono tutti sintomi aspecifici, quindi la cefalea, come ho detto prima, può avere diverse cause.
Sì.
Però se una persona ritiene, facendo un po' di attenzione, che questa cefalea e gli altri sintomi che prima abbiamo elencati aumentano e perdurano in prossimità di sorgenti che emettono campi elettromagnetici, sicuramente la prova da fare è quella di eliminare, ove possibile, queste sorgenti. Noi parliamo di igiene elettrica. Eliminare per esempio la radiosveglia in camera, e funzioni in alta frequenza, eliminare le lampadine a basso consumo energetico, le quali lavorano in alta frequenza, oltre che a contenere mercurio, e quindi danno anche un grande problema di natura ambientale per lo smaltimento. Ricordo che c'è una recentissima ricerca dell'Università di Zurigo, dove si vede chiaramente che le lampadine a basso consumo energetico, per chi vi sta in prossimità, possono produrre dolori ai nervi e dolori muscolari. Io già questo lo sapevo da anni, perché è 10 anni che io avverto questo tipo di disturbi in prossimità di queste lampadine, ma l'Università di Zurigo proprio recentemente ci ha confermato il dato, e quindi se io le ho in casa dovrei tornare alle vecchie lampadine da incandescenza, che si trovano ancora, per fortuna. Se ho un cordless in casa, cercare di eliminarlo. Un telefono fisso, per fortuna possiamo utilizzarlo. Se ho un wifi in casa, allora se proprio non si può fare a meno, direi di spegnerlo durante la notte perlomeno, perché il momento in cui la melatonina viene prodotta con maggiore intensità, e la melatonina è la prima sentinella che ci dice se siamo in prossimità di un campo elettromagnetico. Infatti un classico sono i disturbi del sonno, difficoltà a perdere sonno, insonnia, sonno poco ristoratore. E poi l'ideale sarebbe mettere un disgiuntore, per esempio, per la zona notte. Il disgiuntore è un semplice relè che fa sì che vi siano solo 2 volt in camera, perché anche la corrente che abbiamo in casa per un raggio di 1 metro produce, sì, 50 Hz, quindi basse frequenze. Se noi pensiamo alla nostra testata del letto, dove abbiamo il cuscino, noi in mezzo metro dormiamo bellamente in un campo elettromagnetico a bassa frequenza. Quindi un disgiuntore in questo caso, che è una semplice applicazione da parte di un elettricista, può ridurre anche questo tipo di inconvenienti. Questo è quello che si può fare più correntemente nelle nostre case, quindi evitare, se ritengo che il sintomo che ho possa essere correlato alla sorgente elettromagnetica, le principali fonti di emissione elettromagnetica. Se dipende da una stazione radiobase che ho di fronte a casa, qua la vedo molto più dura.
Bene, dottore, purtroppo veramente è stata un po' una sorpresa questa puntata di questa trasmissione, perché ha aperto veramente un mare di dubbi, di domande per quello che mi riguarda da approfondire. Io direi assolutamente, anche con Pablo Castellani, di organizzare anche per la settimana prossima una seconda parte di questa intervista, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è praticamente concluso.
Io sono disponibilissimo.
Sarei disponibile, perché veramente...
servizio, guardate, ho fatto un servizio enorme, non ho parole. Ci sono troppe persone oggi che soffrono terribilmente, che perdono il lavoro, che devono cambiare casa e che non hanno nessun diritto. Se noi potessimo solo alleviare un po' di questi dolori, faremo una grandissima azione di natura sociale per il bene comune, credete?
No, poi a parte questa considerazione, che naturalmente è fondamentale, c'è anche un discorso di informazione, e noi, avendo deciso anni fa di fare una trasmissione che parli di inquinamento elettromagnetico, naturalmente non possiamo assolutamente omettere l'approfondimento serio su questo tema, che è un tema, le ripeto, anche a noi che comunque, diciamo, abbiamo un'informazione sull'argomento sicuramente superiore alla media dei cittadini italiani. Certo. Io personalmente sono veramente quasi sconvolto dalla portata di questa vicenda. Infatti la ringraziamo assolutamente anche per la precisione, per la puntualità dell'esposizione. Io direi appunto di fissare fin da adesso per la prossima settimana una seconda parte di questa intervista. Certo. Magari che ci permette di approfondire meglio alcuni spunti che abbiamo individuato quest'oggi, se lei è d'accordo, dottor Oio.
Sono disponibilissimo, quindi anche per settimana prossima, se lo desiderate, molto volentieri interverrei ancora alla vostra trasmissione.
Bene, allora diciamo che possiamo fissare questo appuntamento venerdì prossimo alle 14.30. torneremo col dottor Paolo Oio ad approfondire ancora di più la questione dell'elettrosensibilità, approfondendo magari anche da parte nostra, presentandoci alla diretta con lei con qualche domanda un po' più contestualizzata, perché veramente è sconvolgente, percentuali molto alte, insomma sarebbe curioso di fare. Lei ha fatto un raffronto interessante tra i diabetici e gli elettrosensibili, insomma sono percentuali elevate, percentuali che fanno spavento, e poi soprattutto questa previsione del insomma dell'incremento che porterebbe veramente una grandissima fetta dei cittadini del mondo a soffrire di questa malattia, perché in realtà lo sviluppo, la diffusione incontrollata di appunto di strumentazioni tecnologiche, di tecnologia che utilizza gli impianti magnetici, si sta diffondendo a macchia d'olio negli ultimi anni, fa impressione. Insomma, noi in Italia, tra l'altro, questa è una considerazione con cui chiudiamo questa prima parte dell'intervista con lei, a questo punto l'Italia è un paese in cui pro capite si registrano soltanto per la telefonia mobile quasi più di due telefonini a testa, una cosa del genere, mi sembra di non sbagliare dicendo questa cosa, mi ricordo questa ricerca che è stata fatta qualche anno fa.
Certo, comunque io posso dire ancora una cosa rapidissima.
Prego, assolutamente.
Noi come Associazione Italiana degli Elettrosensibili non vogliamo assumere una posizione antistorica, antiprogresso, antitecnologica, no, diciamo, il cellulare certo ha una sua funzione, è un strumento molto importante, però noi vogliamo ribadire l'applicazione del principio di precauzione e la sostenibilità anche in questo ambito. Si può utilizzare il cellulare, ma con dovute cautele e con determinate azioni che possono essere messe in atto. Ne possiamo parlare anche la prossima volta, certamente.
Qui non è una questione, anche noi siamo d'accordo con lei, anche questa trasmissione non vuole assolutamente mettere in discussione l'importanza del sviluppo tecnologico, però tutto questo deve avvenire nel rispetto dei diritti dei cittadini, e il principio di precauzione, ricordiamolo, è un principio che è prescritto anche dalla legge.
Certo.
Bene, grazie tante, allora appuntamento a venerdì prossimo, dottor Orio, e buon pomeriggio e buon fine settimana.
Grazie a voi e saluto caramente tutti gli ascoltatori.
Grazie dottore.
Bene, buon pomeriggio.
Grazie, di nuovo.
È impressionante, io devo dire la verità, lo dico anche agli ascoltatori, conoscevamo naturalmente la questione dell'elettrosensibilità, ne avevamo parlato anche in puntate precedenti, negli scorsi anni, ma così il quadro fa spavento.
Assolutamente, fa venire in mente la previsione che ha fatto il dottore, quella di una sorta di allergia di massa che potrebbe coinvolgere un po' tutti quanti da qui, ecco, fino a questa magari data, vogliamo prendere, emblematica, fatidica di un 2017, diciamo. Però veramente personalmente
e sarebbe una conseguenza diretta delle politiche assolutamente deliranti che vengono fatte in primis nel nostro paese, di assoluta deregolamentazione della diffusione di tecnologie che sfruttano i campi elettromagnetici. Adesso non vogliamo fare come si può dire le Cassandre, però insomma il 5% di elettrosensibili è un dato che a me personalmente impressiona.
Tantissimo, veramente tanto.
Comunque, quindi proseguiremo a parlare di questo argomento.
Senz'altro.
Insomma, ringraziamo Pablo Castellani per dello spunto, che veramente è una notizia che, insomma, è una di quelle notizie che danno un po' anche il senso a trasmissioni del genere. Io concluderei brevemente, visto che sono praticamente le 15, con il resoconto della abortita presentazione del libro A Bomba Atomica, inchiesta su Radio Vaticana. Ne abbiamo parlato diffusamente nelle scorse puntate, un libro che racconta tutta la vicenda della storia dell'inquinamento elettromagnetico causato da quelle antenne, delle conseguenze, dei processi, delle malattie, dei casi di leucemia, dei disturbi ai dispositivi tecnologici. Insomma, la vicenda è ben nota, doveva essere presentato martedì al Campidoglio con l'inizio della presentazione alle ore 17. Lunedì è arrivata la disdetta per motivi che sono stati attribuiti, insomma, in un primo momento a una decisione proprio degli uffici del Cerimoniale del Campidoglio. Poi si è scoperto che invece era stata una questione, un errore interno, diciamo, alla segreteria del consigliere, che comunque si era gentilmente prestato a concedere la sala. Qualunque sia stato il motivo di questo intoppo,
fatto sta
che non è stata presentata questa inchiesta, questo libro. Il libro non è stato presentato, il libro è uscito il 27 aprile, lo ricordiamo, per Editori Riuniti, e sarebbe stato interessante presentarlo a due giorni dalla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, almeno insomma si sa che l'editoria ha le sue leggi anche a livello di scoop e di immagine pubblicitaria. Sarebbe stato interessante, evidentemente era interessante per alcuni, ma forse era poco conveniente per altri. Adesso non vogliamo dire che il motivo è stato questo, per carità, però purtroppo tutti conoscono la vicenda e tutti sanno di quante volte la politica, le istituzioni abbiano fatto lo sgambetto a chi voleva tirare fuori questa vicenda, insomma,
eh sì.
Questo è quello che è successo. Bene, noi
posso rubare ultimi 30 secondi. Vorrei ricordare agli ascoltatori che da questa dalla settimana scorsa è attivo il podcast della trasmissione. Io invito tutti gli ascoltatori, insomma, chi si perde la trasmissione, chi vuole risentirla, chi vuole anche, cioè, se vengono affrontati temi del genere, secondo me è importante anche che vengano condivisi il più possibile. Invito tutti quanti, a chi ha iTunes sul computer per esempio, a cercare Elettrosmog, il nemico invisibile, su iTunes nella sezione podcast. Ci si può iscrivere, tutto assolutamente gratuito, e il servizio è interessante, è comodo, perché noi tra 5 minuti metteremo la puntata online e chi è iscritto si troverà già la puntata scaricata sul proprio iPod, iPhone, computer, PC o quello che è, e quindi insomma si può sentire e condividere le conoscenze.
Bene, a questo punto vi saluti finali, grazie per l'ascolto, appuntamento a venerdì prossimo per le ore 14.30, si parlerà nuovamente, come abbiamo sentito, di elettrosensibilità, elettrosmog.it, l'indirizzo di posta elettronica, elettrosmog il nemico invisibile, la nostra pagina su Facebook. Buon pomeriggio a tutti.
So you wanna fry my brain? So you wanna fry my brain? So you wanna fry my brain? So you wanna fry my brain?
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto, punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sto in cucina a prendermi il caffè, quando vedo lassù in cima una squadra della tre. Capisci il mio sgomento, le merde fanno affari, piantate addosso a noi antenne per i cellulari. Cari miei amati ascoltatori, se li vedete all'opera capite i miei dolori. Quegli imbonitori sono dei violentatori, peggio della SARS di sfondano di radiazioni. Era una mattina bella, quando da staffaccio vedo quel corvaccio che mi stringe in un abbraccio. Apro la finestra e mi sento di morire. Oh partigiano, meglio muoversi e agire. C'è qualcuno lasso appeso al palo che lavora. Gli grido tu scendi giù, hai sbagliato persona. Cosa stai facendo a quell'altezza su quella terrazza? Falla montare in faccia a casa tua quella schifezza. Che mattina, da segnarmela nel calendario. Scendo in strada e do l'allarme a tutto il circondario. Grido attenzione signori e signore, alzate gli occhi al cielo, c'è un bacillo invasore. Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciare.